A Sidecar Macchina della Morte, siamo, non è la solita redazione con Andino Anduca, ma è la redazione torinese della banda Anderson Piemonte, Paolo e Sergio.
Buonasera.
Benvenuto Sergio, benvenuto, benvenuto.
Buonasera, buonasera Paolo.
Bene Sergio, io ti lascerei la parola perché questo argomento è stato così proposto da Sergio e stasera vi racconterà, e anzi vi racconteremo le motociclette
da un altro punto di vista.
Esattamente, da un punto di vista più di film e quindi cinematografico. Quindi Sergio, non perdiamo tempo che ne abbiamo poco, ti lascio subito introdurre l'argomento.
Sì, allora niente, abbiamo pensato a questo argomento, praticamente mettiamo le moto al centro dell'attenzione sotto il punto di vista dei star del cinema. Star del cinema, quindi direi appunto di partire subito con il primo film che mi è venuto in mente. Il primo film che mi è venuto in mente è Easy Rider. E qua,
vabbè,
è
un film storico, no?
Sì, film storico, un tasto dolente per noi perché partiamo subito con le Harley. Volevamo evitarlo.
Questa cosa effettivamente non dovevamo farla.
Però d'altronde è un film che
iconico nel mondo della motocicletta, del viaggio così into the wild, molto selvaggio, alla ricerca appunto della libertà, no?
Sì, queste strade
infinite
americane adatte a quel tipo di moto, ecco, se
no curve,
no curve. E due Harley, due chopper che praticamente l'Harley ha prodotto nel 1978, 1200 di cilindrata, e praticamente modificate per appunto per quel giro lì.
Vabbè, io direi che possiamo innanzitutto dare due date sul film. Per chi non l'avesse mai visto, lo consigliamo, anche se dubito che nessuno di voi l'abbia mai visto. Quindi si sta parlando di un film del 1969.
Dennis Hopper, Peter Fonda, che aveva il bobber. Minz, che io queste moto americane, Paolo,
tu hai iniziato questo argomento. Niente, allora, che moto erano innanzitutto?
Allora, praticamente erano due
bicilindrici.
Bicilindrici a V, un bobber e un chopper.
Beh, iconica la moto con gli steli molto allungati, con il serbatoio con quella bandiera un po' ambigua, un po' così, che non ci piace molto, ma che agli arleisti piace molto, a dire il vero.
Sì, molto.
La cosa americana, stelle strisce. Però che ha caratterizzato appunto anche quel film lì. Queste moto col serbatoio piccolo, guida.
Sì, il chopper praticamente ha questa particolarità. Stelo molto lungo, serbatoio piccolo. E appunto questa
gommina piccola davanti
e questa qui del film praticamente era chiamata Capitan America proprio perché andava a riprendere la livrea del serbatoio. E come motore un 1200 AV, un panhead come dicono loro. e appunto parliamo appunto del prodotte da 48 al 65, e lì il film praticamente si svolge tutto sulla strada, questo film dove percorrono queste vie praticamente infinite, dritte, adatte a quelle moto lì, perché se ci fossero state delle curve,
una cosa che apprezzo però di quelle moto lì, che era proprio veramente libertà di movimento e poca roba, perché l'elettronica non sapevano neanche cosa fosse. Una cosa figa era che io ho sempre voluto fare, che non ho mai fatto tra l'altro, dormire sotto la moto, no?
Loro appoggiavano sulla
moto.
E poi comunque durante il viaggio hanno avuto le loro disavventure appunto. E poi non so, andiamo avanti con un altro film o vogliamo mettere subito un pezzo
che mandiamo subito una pausa musicale con ovviamente la colonna sonora del film Easy Rider degli Steppenwolf, che è stata conosciuta appunto per il film, per anche il video tra l'altro degli Steppenwolf fatto con pezzi del film girati.
Questo film diciamo che ha tra moto e musica, diciamo, esatto, che ha lanciato
un po' è uno stile.
Certo,
quindi certo. Buon ascolto a tutti con Easy Rider Steppenwolf, a dopo. We'll be right back. eccoci sulle note di Easy Rider degli Steppenwolf. Noi torniamo dalla redazione torinese Banda Andersen con Paolo e Sergio.
Ok, allora
nota di entrata su questa cosa che bisogna premettere. Perché non ci piacciono le Harley? Certo. Perché tu nella Banda Andersen sei quello che prende sempre un po' in giro, specialmente in Piemonte, tanto che abbiamo un buon numero di Harley.
Un dato di fatto è perché non sono moto. abbiamo appurato quello, non sono moto. Sono americane e
non vanno avanti,
non funzionano, fanno rumore, sono rumorose, pesanti.
No, vabbè, salutiamo gli analisti della Banda Andersen che comunque sono sempre camerati,
ci staranno insultando.
Esattamente, adesso. Ma è la nostra rivincita, detto che. Certo.
E poi io farei una prova.
Sì.
Farei un esperimento nuovo, Paolo, se sei d'accordo. Facciamo come nei film, sai quando nei film ci sono quei flash mob, no?
Sì.
Che ti inducono a fare delle cose che tu, sai, vedi quei flash.
Sì, sì.
Allora, io direi di fare così, durante la registrazione, durante questa registrazione, ogni tanto diremo Ducati,
esatto,
così, no? Ma un po' quando non c'entra niente,
esatto.
No? E così magari la gente sente,
cioè, viene un po' influenzata.
Hai capito?
Cioè, mi piace.
Ducati.
Hai
capito?
Mi piace. Comunque salutiamo tutti gli analisti della Banda Andersen.
Sì, li vogliamo bene, anche se vanno.
Anche da noi.
Dovrebbero cambiare modo.
Esatto. Bene. Noi abbiamo parlato comunque di Easy Rider nel film. Adesso parleremo un attimino di un altro film che è un cult di questo binomio motocicletta e cinematografia, che è Il Selvaggio. Il film di Marlon Brando del 1953. Sergio, racconta un attimino per chi non avesse visto il film.
Beh, moto una Triumph.
Ah, già,
la tua cara
già,
Triumph.
Sì, mai è vero, ho cambiato due Triumph. Potrei dire di essere un fan della Triumph.
Una vera moto, diciamo. Sì, cominciamo a parlare di moto,
anche se in inglese è una moto.
Cominciamo a parlare di moto. Quindi il film praticamente parla di una banda di motociclisti chiamata Banda dei Ribelli, e abbreviato avevano BRMC. Disturba una gara motociclistica entrando nel circuito e importunando gli spettatori. Tra l'altro è una storia vera. La banda viene allontanata, ma uno dei suoi membri riesce a rubare il secondo premio, il trofeo, e lo dà al loro capo, che si chiama Johnny, interpretato da Marlon Brando. Quindi la banda si dirige verso la cittadina di Vrizga, aiutami Paolo che io con l'inglese Vrizga.
Vrizweil. Ma credo, ma non sappiamo. Vabbè, comunque è un po' influente.
Allora, dove i motociclisti si fermano schiamazzando e gareggiando tra loro, con grande disappunto e fastidio dei cittadini. Tra l'altro, appunto, nel film si vede che rompono il cazzo a tutti, fanno un casino nelle città, passano, fanno giustamente, fanno
i ribelli.
L'unico ad accoglierli calorosamente è il padrone del bar locale, chiaramente, per quelli consumano, che pregustando un guadagno, appunto, tanto più per l'auto quanto più i motociclisti si tratterranno, vanifica i già fiacchi sforzi dello sceriffo di accompagnarli fuori città e disinnescare così la situazione. La banda, ormai in procinto di andarsene verso nuove avventure, sarà però costretta a restare in città a causa di un incidente accaduto ad uno di loro. Inoltre Johnny si innamora di una barista. Guarda caso, questi motociclisti sono sempre...
Motociclista tira baci.
Peraltro era figlia dello sceriffo. Cioè, ecco. Quindi benzina sul fuoco, già la buttiamo. E tenta in ogni modo di sedurla e di farsi bello di fronte a lei. Quindi direi che il cocktail c'è già tutto, via.
Esatto.
Donne, moto e alcol. Un po' come quando andiamo in giro con la banda. La Banda Andersen, diciamo che facciamo un po' di casini così. E anche qui appunto, come ripeto, una storia vera anche questa, quindi parte tutto da una gara, tra gare che faceva appunto tra bande che è da lì che iniziavano appunto questi gruppi, perché iniziavano proprio in quegli anni lì, dove cominciavano ad esserci gruppi che preferivano appunto moto tipo le Harley, quindi anche lì hanno cominciato a venire fuori quelli che oggi magari sono proprio i veri e propri gruppi, tipo gli Hells, tipo questi, certo, questi gruppi di motociclisti, questi MC. Tra l'altro, come abbiamo detto prima, anche nella loro abbreviazione vedi che c'era proprio MC come, sì, come sì, gruppo, ecco. E lì appunto sono nate, questo film parla un po' di questi gruppi qua, queste gare che facevano, che si sfidavano sulle strade. In questo caso loro avevano moto, appunto c'era la Triumph, avevano moto diverse dagli altri gruppi che usavano principalmente Harley.
Ok, quindi qua Triumph contro Harley.
Diciamo Harley contro il resto del mondo, sì. era un po' così, perché nel gruppo appunto dei ribelli non c'era solo Triumph, ma c'erano anche altri modelli.
Certo, certo, quindi era un gruppo un po' più aperto.
Cominciavano a vedersi anche delle Indian in quel film. Il film segnala profondamente appunto lo stile biker dell'epoca, ed in particolare gli 1% si chiama,
ah, okay, no? Sì.
Motociclisti ribelli emarginati dall'associazione motociclistica americana, appunto gli Hells Angels, quindi quello che stavamo dicendo, certo, poco fa, no? In pratica questi qui poi erano quelli che oggi chiamano gli 1%, che sarebbero un po' quelli matti, quelli, certo, quelli ribelli, quelli che non possono far parte di
quelli che ci piacciono,
quelli che ci piacciono di più a noi, ecco, sono un po' quelli. I motociclisti ci piacciono tutti, certo, però diciamo che quelli ribelli noi abbiamo un debole per quelli,
esatto,
ribelli. Ducati, tra l'altro,
comunque. Sì? Ducati. Ah già,
Ducati.
mi hai confuso. Ero concentrato. Bene, bene, però.
Sul pezzo.
Ok, però un attimino. Moto. Cos'è?
Triumph
Thunderbird del 1950. Cos'è?
6.5.
Cos'hai da dirmi qua?
Allora.
Tu che sei. Beh, facciamo una piccola premessa, che è la prima volta che facciamo.
È la prima volta che mi avventuro in questa cosa.
Però comunque non ci conoscono ancora bene, e bisogna, poi qualcuno ci conoscerà sicuramente tramite la banda Andes e per altre cose, ma diciamo che Sergio è un appassionato di motori da sempre,
sì.
Quindi nel corso di queste trasmissioni faremo anche delle puntate proprio più dedicate ai motori,
sì,
da un punto di vista, sì, più meccanico anche, no?
Certo.
Sulle elaborazioni, su tutto questo mondo che a Sergio tra l'altro è affascinato, esatto, quindi la parte anche meccanica e proprio dedicata al motore è più un settore suo. Quindi noi abbiamo detto Thunderbird 1950, un 6.5.
Allora, giusto? Era appunto una Thunderbird, una 6.50 del 53. Anche qui appunto era un appariva era già apparsa in un altro film questa moto qua, praticamente era apparsa nella Grande Fuga, dove Steve McQueen tentava di saltare
dei ritrovati,
sì,
vero.
La Triumph Trophy verrà successivamente migliorata e potenziata ed acquisirà prima il nome di Thunderbird, poi quindi quella che guidava appunto Steve McQueen era la Trophy e è diventata Thunderbird.
Ok.
Poi a seguito di modifiche e potenziamenti al telaio e al motore di Wonderbird, e successivamente a seguito di alcuni affinamenti riguardanti la ciclistica, quello di Bonneville, che tuttora si chiama così.
Esatto.
Appunto, come notizia abbiamo che per soddisfare i gusti dei motociclisti americani abituati a percorrere lunghe distanze, Turner aumentò la cilindrata del motore Speed Twin, portandola a 650. La nuova moto prese il nome di Thunderbird, nome che in seguito la Thunderbird cedette alla Ford, quindi è stato poi utilizzato questo nome qua sulla vettura.
Ah già, beh, è vero, la Ford
Thunderbird. Nel 2008 è stato annunciato dalla casa l'utilizzo del nome con un allestimento denominato SE, quindi qua stiamo parlando dei nostri tempi, con un motore da 1.6 però, bene, che dovrebbe introdurre dal 2010 la Thunderbird nel mercato delle moto di touring di alta cilindrata.
Quella bella
questa
moto.
È un po' la storia di questa moto che...
Esatto, beh, la Triumph, che è la moto che ho io adesso, una Tiger 800.
Beh, va benissimo.
Bella moto. Sì, no, io Triumph sono sempre stato appassionato, mi sono sempre piaciuti.
Poi dopo ne hai avute altre,
che poi ne parleremo anche dopo. La prima che ho avuto è stata la Speed Triple 955i.
Perfetto. Anche lei star
che infatti dopo andremo a parlarne. Quella è stata una grande moto, ci ho lasciato il cuore, di vero, infatti la vorrei ricomprare, ma tanto preciosa che non la uso, quindi poco utile. Secondo me, io sono di quell'idea e quella filosofia che se una moto non viene almeno usata come si deve, infatti almeno quei 10-12 mila chilometri l'anno,
chiaro,
io sono uno di quelli che viaggia, che piace viaggiare, quindi ho viaggiato un po' in tutta Europa in moto da quando ero ragazzino, quindi per me avere una moto poi lasciare in garage, dico vabbè, tanto vale tenerla.
Poi adesso con le scorribande che facciamo, la banda Andersen, diciamo che un po' qualche chilometro in più lo facciamo.
Esatto. Bene, adesso lasciamo un po' lo spazio alla musica.
Anche che musica abbiamo?
Beh, io andrei a mettere su questo pezzo, anche se non c'è proprio una colonna sonora perché è un film un po' vecchiotto, quindi no, noi abbiamo deciso così di mettere The Black Keys, Only For You. A dopo. eccoci sulle frequenze di Sidecar, la macchina della morte, con la redazione torinese Banda Anders in Piemonte.
Certo.
Bene, abbiamo parlato Easy Rider, Il Selvaggio, e ora è di Top Gun.
Top Gun.
Beh, chi non ha visto Top Gun? Dai, penso che sia impossibile.
Maverick.
Esatto. Bene, bene, io vi leggo un attimino un po' di trama, così almeno per chi non se lo ricordasse o non l'ha visto, diciamo che capisce un po' di cosa stiamo parlando. Quindi, è la storia di Peter Maverick, che è interpretato da Tom Cruise, e da Nick Goose Bradswell, che sono rispettivamente piloti e navigatori aerei da guerra, nonché i cadetti della prestigiosa scuola per i Top Gun, che sarebbe un po' la creme della creme dell'aeronautica militare americana.
I piloti migliori.
Esattamente. Cioè. Quindi in questo film, girato prettamente sugli aerei, vediamo quindi acrobazie aeree, spacconate, assortite, e si avvicenda tra virgolette la storia. La cosa molto importante anche di questo film è la storia tra Maverick, che sarebbe Tom Cruise, e Charlie, che sarebbe l'insegnante di volo interpretata dalla bellissima Kelly McGillis.
Bella bionda,
eh sì. Il pilota protagonista nella parte conclusiva del film si troverà a dover fare i conti con una crisi depressiva che gli farà perdere la fiducia nelle sue doti da pilota, e che metterà a dura prova durante una missione aerea contro la minaccia comunista, priva di volto, anonima, personificata dagli aerei dei MiG russi. Cioè non è che si vede proprio che questa cosa comunista, però si vede, sì, appunto, che questi aerei sono comunisti sostanzialmente. Certo, certo. Quindi il film di Tony Scott ebbe un successo strepitoso che segnò un'intera generazione, arrivando anche in certi casi a influenzare l'immaginario collettivo iconografico.
Sì, infatti, se ti ricordi, Scott andava a
infatti quello che stavo appunto dicendo era: basta pensare che gli occhiali da sole Ray-Ban indossati da Tom Cruise in molte sequenze del film diventano identificati come uno stile, certo. una moda che tra l'altro ancora oggi è fortemente riconoscibile, tra l'altro,
certo.
Che è un po', ci piaccia o meno, un concettato di ideologia dell'America reaganiana, in cui i cacci in abitamento ribaltati, così come le sequenze con la moto parata ad alta velocità, diventano degli emblemi della mascolinità, dell'essere virile, appunto come si stava un po' parlando prima con Sergio durante la pausa musicale. Cioè io quando penso a Top Gun immagino la scena di lui che passa sfreccia
all'ora
senza casco, con i Ray-Ban, i jeans, lo scotch
e i cavalli che si imbizzarrisco.
Esatto, cioè questa cosa della velocità, ma senza protezioni, ovviamente, certo. Senza tutta questa
jeans e Scott, via,
senza
e
casco,
occhiali da sole
e via. E appunto che moto guidava già?
Allora, noi parliamo della moto. La
ci
moto
interessa forse fin di più che,
certo,
il film.
Certo, la moto era una Kawasaki GPZ900R dell'84. Praticamente adottava delle soluzioni tecniche, un design rivoluzionario per l'epoca, venendo considerata come l'antesignana delle moderne motociclette super sportive. Prima moto ad adottare la nomenclatura Ninja, per la sua progettazione e sviluppo ci sono voluti 6 anni. Al momento del suo debutto sul mercato era la moto di produzione più veloce. È stata anche la prima stradale in grande serie a montare un motore 4 cilindri in linea, e aveva distribuzione di albero, 16 valvole e raffreddamento a liquido.
Tra l'altro toccava i 160 all'ora già.
Sì, 270 quella.
Ecco, pensa te, sì, sì. 270.
E praticamente adottava un propulsore appunto 908 centimetri cubi, alimentato da un sistema a quadrupla farfalla, quindi consumava un botto, come ci piace a noi, no? Cioè che dovevano consumare e inquinare tanto, no?
Esatto.
Altro che moto elettriche. Quattro carburatori Mikuni, il motore a 4 cilindri in linea è dotato di 16 valvole inclinate di 35 gradi, azionate mediamente da due alberi a cami in testa, 115 cavalli, consentendo alla moto di raggiungere velocità di 151 miglia, rendendola qui diciamo sono 245 km/h, rendendola la prima moto stradale di serie a superare i 150 miglia, appunto, i 240 km orari. In altre notizie avevo letto che appunto quella moto lì raggiunse i 270 forse,
comunque velocità
comunque 240, 270 siamo lì, voglio dire,
già in quegli anni lì Sergio, tu lo confermi, credo che sei anche testimone, si creavano moto
che non si fermavano,
esatto, cioè, motori pazzeschi e sì, telai fighi già allora,
poi specie Kawasaki, Honda. Cioè, io mi ricordo appunto la Honda che ha tirato fuori il turbo nella moto, cioè, e il problema è che pensavano tanto alle potenze ma poco ai freni.
Quindi... Dai, comunque bellissime queste sperimentazioni.
Sì, sì.
Moto col turbo, interessante.
Appunto, tra le peculiarità tecniche vi sono l'abbinamento del sistema di raffreddamento ad acqua con la testata a 16 valvole. Infatti era una delle prime, diciamo, ad avere questo tipo di sistema, che consentono di incrementare la potenza, ed un telaio che utilizzava il motore come elemento portante per migliorare la maneggevolezza e ridurre il peso. Infatti avevano eliminato la famosa, la cosiddetta culla che avevano, no? Il motore faceva da telaio, non c'era più un motore incassato nel telaio, il motore stesso diventava parte del telaio. Tra l'altro io ho avuto lo ZX9R che aveva la culla, quindi pesava molto di più ed era un problema, quando cominciavi a andare specialmente su strade di campagna, su strade di montagna, diventava impegnativa. Ma torniamo a questa moto qua. Inoltre questa moto qui adottava un innovativo sistema antiaffondamento in frenata chiamato AVDS, quindi vedi che qui cominciavano già a preoccuparsi anche dell'avantreno, diciamo,
non solo del motore
cominciavano a preoccuparsi anche di tutto quello che c'era intorno alla potenza, che integrando con il sistema frenante permette alla forcella anteriore in fase di frenata di non schiacciarsi per via del trasferimento di peso sulla ruota anteriore e pertanto di non coricarsi in avanti, riducendo di conseguenza il beccheggio, quindi era molto più stabile. Molto più sicura. Aggiungiamo, nonostante le sue prestazioni, la GPZ 900 per l'epoca era assai guidabile nel traffico urbano, quindi
una moto
diciamo sportiva, si poteva appunto usare per fare le corse, ma si poteva usare anche per andare in città a lavorare. Quindi.
Tu che le usate queste moto? Com'erano?
Allora, io questa 900 qui non l'ho mai usata, questa qui del film. Appunto, tornando a quella che avevo io avevo ZX900R. Aveva il telaio che riceveva il motore, quindi aveva il suo telaio, il motore era incastonato dentro il telaio, un sistema che ad oggi
non è più
fattibile. La moto pesava molto di più, era molto più pesante anche da tenere giù in curva, quindi tendeva sempre a coricarsi. La potenza era tanta, quindi moto che carburatori, quindi sotto non ne aveva, come entrava in coppia ti strappava le braccia, in particolare queste che erano carburatore come la mia, quando cominciavi ad andare in montagna, specie qui dalle nostre parti, tu sai benissimo che sei come cominciavamo a superare i 1000 metri, cominciava ad avere qualche problema di carburazione, quindi
zoppicava un pochettino,
cioè tenerle cominciava a diventare complicato,
immagino.
Per quanto riguarda appunto il peso, la frenata non era facile, perché comunque fermare moto che pesavano 270 kg che comunque andavano, perché
certo non era solo peso,
comunque erano moto che camminavano, fermarle cominciava a diventare un problema, quindi scendevi di lì che non ne avevi più braccia, non ne avevi più
impegnative,
schiena, non ne avevi più, le protezioni erano quelle che erano, perché io adesso ne sto mettendo un po' meno, però una volta mi proteggevo. Bene. E quindi molto impegnative rispetto a quelle che abbiamo oggi, diciamo che erano moto da saper maneggiare, da avere in mano quelle moto lì era certo. Come avere un'arma, ecco, diciamo più o meno, diciamo che la pericolosità era quella.
Bene, adesso però parliamo ancora di una moto, perché Tom Cruise è un po' famoso per i suoi film in motocicletta, e diciamo che è celebre un po' anche il film Mission Impossible, no?
Certo,
che
certo.
Tutti hanno visto, il classico film d'azione americano dove certo. Spara tutto, acrobazie e quant'altro. E come abbiamo anticipato prima, utilizzava, cioè nel film Mission Impossible il 2 specialmente, il film del 2000, Tom Cruise in sella alla moto che avevo io, l'iconica Triumph Speed Triple 955i,
sì,
che è stata punta di diamante della casa della Triumph innanzitutto a partire dal 1993, che poi viene un po' fatto qualche restyling negli anni, cambiato coupé. A dirti, hanno cambiato poi
hanno cambiato poco.
C'è stato un po' di cambi proprio estetici sostanzialmente sulla parte, sul codino, fino agli anni 2003,
sì,
4,
diciamo
5
che, sì, si distingueva lì. Proprio dal codino, ecco, era
io mi ricordo
la
che
particolarità che si vedeva subito.
Io avevo quella del 2001, che tra l'altro è uguale a quella di Howlin, l'ho usata, ho fatto un 30.000 km quella moto lì,
sì.
Che era una moto pazzesca secondo me, perché era un bel tre cilindri.
Allora sì sì, la moto montava appunto un tre cilindri in linea, 955 centimetri cubi,
120 cavalli,
dotato di un sistema di raffreddamento liquido, e praticamente aveva 130 cavalli ed erogava una coppia di 90 Nm.
Mi ricordo che io in montagna tenevi la terza,
sì. Uscivi. Distribuzione due alberi a cano in testa, DOHC, 12 valvole, 4 per cilindro, che viene gestito da un cambio 6 rapporti, innesti frontali, un classico, sì. Diciamo che la particolarità erano i tre cilindri, che la rendeva così
elastica
e diciamo diversa un po' dalle altre.
Che era moto che comunque io mi ricordo che era molto rigida di telaio, infatti da utilizzare comunque non era stata semplice imparare a usarla, perché comunque era molto legnosa come moto,
sì.
Stabile per carità, ma sullo stretto diventava un po' pesantina.
Però diciamo che qui cominciavamo già ad avere dei freni, quindi 320 di diametro, azionati da pinze a quattro pistoni, sul posteriore presente un freno a disco con un diametro di 220, quindi diciamo che qui già diciamo che cominciavamo ad avere un sistema frenante buono.
Un bel 190 dietro, perché allora
cerchi da 17, quindi diciamo che cominciavamo a vedere un po' la luce, diciamo, di quello che
è il motociclismo attuale,
ecco.
Ma qual è la scena che ti ricordi di più di quel film? Poi non te lo ricordi tu, quando Tom Cruise fa
gira il 180 mentre spara,
esatto, però con la ruota davanti
spara. Sì, vabbè,
beh, una roba tipicamente americana.
E non so se ti sei accorto del film, le moto a un certo punto montavano gomme da strada e gomme da sterrato, ma durante la stessa scena, se tu ci fai caso, mentre vanno nei prati aveva gomme con i tacchetti, e poi quando andava sull'asfalto sembrava che li cambiavano al volo.
Beh,
cioè,
ovviamente, però quella...
diciamo che lì la sceneggiatura era un po',
esatto. Però quella moto lì è stata veramente un'icona della moto, secondo me, degli anni 2000 inglese, con quel fascino comunque già sportivo, con un motore sportivo ma con una linea che comunque la Triumph ha tenuto veramente per anni, con fari rotondi davanti, due fari rotondi,
due fari
semplice
separati, sì. Ma che tuttora, voglio dire, se tu vedi quella di adesso,
l'ultima che hanno fatto è molto molto,
confronto questa qui che era comunque dal 96 al 2006,
93
quindi se tu guardi quella moto lì e quella che c'è adesso poco cambia, sì, esteticamente.
Sì, l'hanno fatta un po' più corta perché poi l'hanno modificata un po' sulla
parte.
Sì,
adesso un po' tutti hanno adottato questo sistema. Le moto sono sempre più piccole, sono più corte, più.
Prova un motore indistruttibile, tra l'altro. Che io mi ricordo che non ci ho mai fatto niente.
Ma io sì, ma
l'unico problema che aveva è che gli inglesi in quegli anni lanciavano un po' l'impianto elettrico, lo mettevano un po' così sotto sella con relè un po' a vista, infatti
iniezione elettronica
un po' così messa a
bene, poi montava un'iniezione elettronica sequenziale multipoint, quindi
il problema è che era sotto la sella con io mi ricordo che ero rimasto pieno una volta perché c'erano veramente i relè buttati, c'era questa scatola di relè aperta e tu quando prendevi acqua o qualcosa si bagnavano,
cominciavi ad avere qualche problema
e lì. Infatti ero rimasto a piedi perché si era bloccato il relè della benzina, quindi uno stronzo ero rimasto a piedi
io non l'ho mai avuta, però ho visto appunto moto di questo tipo fare tanti chilometri.
No.
Per dire, quella che mi viene in mente subito è quella di Audi, l'abbiamo vista che comunque ha fatto un bel po' di strada, poi voglio dire nei nostri giri non ha mai avuto problemi, è sempre andata, bruciava un po' d'olio ultimamente.
Sì, no, vabbè, era una moto comunque che ai suoi anni è potuto, cioè ovviamente se uno ha una moto del 2000 sono passati 25 anni, quindi
sì.
Ci sta, 24 scusate, però era una moto bella, a me mi era piaciuto molto, mi aveva affascinato molto questo carattere comunque bello ruvido ma con fascino che la portava, che poi girava, sembrava una supercar perché girava molto basso, ma un rumore molto cupo.
Io ti dico, in quell'anno lì, quindi 90, 94 così, quell'anno lì io avevo già il Kawasaki GPZ, lo ZX9. Avevo già lo ZX9, sempre avuto 4 cilindri, i 3 cilindri non mi convincevano molto, però avevo degli amici che cominciavano ad avere questa moto qui e tanti appunto erano stati così influenzati anche un po' dal film, da questa perché comunque
aveva il suo fascino
e tanti erano stati influenzati da quello, me ne hanno parlato sempre bene di questo 3 cilindri, onestamente non ne ho mai avute io 3 cilindri, ho avuto bicilindrici, due tempi, violentissime, 4 cilindri, adesso ho un bicilindrico che è uno spettacolo. Ducati.
Beh, io sono anch'io, dopo sono passato Aprilia, Kawasaki, adesso sono tornato su una Triumph Tiger 800, ovviamente nuova generazione, però sempre 3 cilindri e mi piace, cioè è una moto molto elastica, che comunque anche la Yamaha ha adottato poi i 3 cilindri sulle moto comunque turistiche come la Tracer e quant'altro, e l'MT, l'MT mi sembra che sia 3 cilindri,
sì, l'MT
mi sembra che tutta la
serie MT
siano 3 cilindri, in effetti anche con un passeggero o quant'altro, anche se sono elastiche, diciamo, che hanno, ti permettono comunque di avere una guida anche sportiva, ma senza stare lì ad avere strattonamenti, dover sempre stare a scalare marce.
Certo.
Comunque Triumph, siccome negli anni ha fatto. Ci sono stati degli anni che anni nel 2015, giù di lì, che si era un po' fermata, secondo me. Non tirava più fuori cose, siccome eclatanti.
Sì, tra l'altro. Il 3 cilindri viene usato appunto anche in MotoGP.
Esatto. Cioè,
no? Praticamente Moto2 usa il 3 cilindri 765 della Triumph.
Esatto.
Sono praticamente un monomarca, diciamo. Corrono con il motore dello Street Triple RS.
Esatto. No, ma 140 motore.
Cavalli di potenza, quello stradale, quelli lì MotoGP.
Sono
un altro pianeta, comunque.
No, un bel motore.
Quindi il 3 cilindri.
Te lo consiglio,
il 3 cilindri pare funzionare, via.
Prossima volta un bel 3 cilindri e non ci pensi più.
Certo, così. Quando mettiamo la Ducati a riposo, perché adesso comincia a diventare vecchietta.
Esatto, un po' riposarsi.
E qui come musica.
Qua andiamo a mettere due pezzi. Uno che richiama il film Top Gun. E quindi la colonna sonora del film, che è Danger Zone di Kenny Loggins.
Spettacolo quello.
E poi andiamo a mettere un pezzo di un gruppo nu metal, che sono Limp Bizkit con Look Around del celebre film di Mission Impossible che tutti riconoscerete. A dopo.
Be the one till I jet. life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run, wanna run. Everybody wanna hide from the gun. Take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife.
No, sir.
And now you want your money back,
your money back.
But you're denied, cause your brain's fried from the sack. And there ain't nothing I can do, cause life is a lesson, you'll learn it when you're through.
I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me.
Eccoci tornati per la parte finale della nostra prima puntata su attori, motociclette e cinematografia.
Star del cinema.
Star del cinema in moto. Bene, questa parte finale, che è la parte un po' più critica dal punto di vista della trama del film, che racconteremo in breve, giusto per contestualizzare un po' di quello che stiamo parlando, è Matrix, quindi una trilogia lunga.
Sì,
ci film.
Dobbiamo metterci a parlare della trama no, del film, ci mettiamo
mi ci va una puntata, esattamente. Quindi facciamo una cosa molto breve e poi ci dedichiamo un attimino alla moto di Sergio Contento, perché si parla di Ducati. Quindi, Matrix è un film di fantascienza del 1999, in stile cyberpunk, scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski. Quindi, Thomas Anderson, che è il protagonista, lavora presso la Metal Cortex come programmatore di software. Di giorno è un cittadino modello, mentre di notte assume le vesti di hacker sotto lo pseudonimo di Neo, che ha compiuto innumerevoli illeciti in campo informatico. Per questo motivo è sorvegliato dagli agenti Smith, Brown e Jones, i tre che lo arresteranno, e gli viene inserita poi una cimice nel corpo per seguirlo, sostanzialmente. Una notte, sul monitor di Neo, compaiono una serie di frasi criptiche riguardo qualcosa chiamato Matrix. Desideroso quindi di sapere cosa sia, accetta una richiesta di contatto da parte di Trinity e spetta Hacker, braccio destro del misterioso Morpheus, che lo conduce a lui dopo avergli estirpato la cimice. Neo chiede di conoscere di più riguardo al loro operato e questi si offrono di rivelargli il vero mondo in cui vivono. Ingerita una pillola e sottoposto a un macchinario, si sveglia bruscamente nudo, immerso in un liquido viscoso di un'incubatrice. con il corpo collegato a cavi elettrici, realizzando di essere all'interno di una tra tante enormi torri circolari che ospitano miliardi di incubatrici contenenti esseri umani. I cavi vengono scollegati, Neo viene espulso e recuperato da Morpheus, che lo porta a bordo della sua nave Overcraft, la Nabucodonosor, più o meno, con il suo equipaggio di 7 elementi. Viene sottoposto poi a una terapia riabilitativa per ricostruire i muscoli che nell'immobilità non ha più usato, e successivamente gli viene mostrata quindi la realtà che lo circonda. Quindi un mondo in rovine alla fine del 22° secolo. Questo mondo completamente oscurato, privato dalla luce solare, in cui l'umanità sta combattendo contro le macchine dotate di intelligenza artificiale, create agli inizi del 21° secolo, ribellatisi all'umanità. Quindi, innanzitutto, un film e una trilogia.
Che parliamo degli anni, abbiamo detto...
Nel 1999
E già si parlava di intelligenza artificiale.
Esatto, esatto. Quindi è un film, come appunto si stava parlando prima, un po' Fight Club... Uno di quei film che nel nostro mondo anche bisogna vedere,
certo,
sapere, conoscere, perché comunque, come tanti altri nostri,
certo,
ci piacciono, diciamo.
Svelava già delle realtà.
Esattamente, esattamente.
Svelava già delle cose.
E anche qui vediamo che questo film parla, iniziamo a parlare di tecnologia un po' all'avanguardia, questi sistemi comunque tecnologici, come dicevo, all'avanguardia. E non peraltro sto dicendo questo perché qua si parla di Ducati.
Ducati.
E Sergio appunto, contento qua.
Sì, certo. Allora, Ducati 996, appunto, in sella troviamo la bellissima Trinity, che è attrice, si chiamava Carrie Ann Moss. Bellissima, se vi ricordate, ti ricordi Paolina, ma questa tutina nera in lattice,
molto bella,
su sta moto nera, tutto nero.
Suo fascino.
Suo fascino. E quindi Ducati 996, che non è stata la prima della serie 996, diciamo che la 996 era un'evoluzione della 916. Ducati in quegli anni lì appunto ha iniziato questo progetto che inizia appunto dalla 916. 916 che veniva prodotta appunto dal 94 al 98, e il progetto era stato appunto sviluppato sotto la direzione di Tamburini. Venne presentata al Salone di Milano nell'ottobre del 93, dove riscosse un immediato successo, tanto da aggiudicarsi per l'anno seguente tutti i premi di moto dell'anno. Inizialmente era, diciamo, disponibile in due versioni, 916 strada e 916 SP. La 916 venne progettata con lo scopo di ottimizzare e migliorare il potenziale agonistico delle precedenti Ducati 851, 888, che in Superbike facevano già il loro dovere, diciamo. Infatti arriviamo al campionato mondiale di Superbike, dove la serie 916-996 faceva man bassa, hanno vinto quasi tutto. Ma tornando alla moto, praticamente ogni particolare venne perciò realizzato per ottenere il massimo rendimento dell'uso in pista, a partire da una posizione in sella molto scomoda per il pilota per un utilizzo su strada, ma ottimale nella guida tra i cordoli, fino all'inusuale forcellone monobraccio che semplificava la sostituzione della ruota posteriore. A questi si aggiunsero una veste aerodinamica più efficiente grazie all'assenza di scarichi laterali, nonché una sensibile riduzione di masse che fornì migliori prestazioni rispetto alle precedenti 888. Dal punto di vista stilistico, la 916 riuscì a coniugare elementi tipici della tradizione Ducati, quali il telaio traliccio in tubi, ha un design inedito, ha un modello di soluzioni particolari come il doppio scarico sotto la sella. Motore Desmo 4 è un motore endometrico bicilindrico, un V di 90 gradi, prodotto dalla casa motociclistica Ducati. Praticamente il desmodromico viene prodotto dall'86. gli ingegneri erano appunto Massimo Borghi e Pierluigi Mengoli. Nato come motore da competizione, esso fu modificato per la produzione in serie ed evoluto in diverse versioni, nonché rielaborato per le gare della Superbike. Moto da corsa derivate dalla serie, appunto Superbike, moto di corsa derivate dalla serie. I successi sportivi e commerciali derivati da questo motore hanno risollevato le sorti dell'azienda. Tuttora usano un sistema desmodromico, okay. anche sui V4 il sistema, okay. Diciamo che è rimasto pressoché quello, anche perché è un sistema che riesce a controllare le valvole molto meglio degli altri sistemi. L'apertura e la chiusura delle valvole riescono ad avere dei regimi molto più alti con questo sistema.
Okay.
Infatti la maggiore innovazione apportata al motore fu l'introduzione di nuove teste e cilindri sul basamento della precedente Ducati, che era un 750. Per superare i limiti tecnici di quella vecchia, che aveva solo due valvole ed era raffreddata d'aria, il progettista aveva già nel cassetto il suo progetto per una testa desmodromica plurivalvole, appunto, che aveva redatto nel 74-75 come sua tesi di laurea all'Università di Bologna e prototipizzato in collaborazione con gli ingegneri Taglioni. E all'arrivo dei nuovi proprietari vi mise mano aggiornamento e battezzandolo Desmo 4. Dopo aver confrontato con altri suoi studi su distribuzioni a 4, 5, 6 valvole con richiamo a molla, appunto il richiamo a molla era quello tradizionale, ad alti regimi diciamo che non gli stava più dietro, la valvola non riusciva a star dietro ai giri motore,
certo.
E quindi appunto lui ha sviluppato questo sistema. Taglioni, che allora era consulente tecnico della Ducati e direttore tecnico uscente, era però contrario a tale scelta, avendo egli proposto l'adozione di un leggero e compatto motore in configurazione V4 e raffreddato ad aria per la nuova moto, progettato da Ducati, cancellato alla fine del 1982 dalla VM Motori, allora proprietaria della casa bolognese. Ma i risultati al banco prova diedero ragione al suo giovane allievo. Il progetto partì nel 1986. Subito raggiunse la priorità massima tra gli obiettivi dei nuovi proprietari, che chiesero la collaborazione della Cosmo per l'industrializzazione, la quale però declinò l'offerta. I motoristi inglesi sostenevano infatti di poter ridurre ulteriormente l'angolo incluso tra le valvole se avessero potuto rinunciare alla distribuzione desmodromica, ma la Ducati, seppur vacillando in un primo momento, fu quello il periodo in cui appunto Bordi scelse delle soluzioni alternative, scelse di restare fedele alle proprie convinzioni tecniche, accettandone pregi e difetti. Pertanto l'industrializzazione fu affidata e progettata al progettista stesso, appunto, coadiuvato del collega Luigi Mengoli. Quindi parliamo appunto di questa distribuzione. L'innovazione è stata la distribuzione desmodromica, appunto, che dalla serie 916 in avanti troviamo in Superbike, la troviamo ancora oggi. Quindi moto di grande successo, è lì che la Ducati ha vinto tutto dall'epoca, diciamo.
Ah, certo.
C'è stato un attimo dove sono state protagoniste le giapponesi, appunto, c'è stata Kawasaki che ha vinto un po' di titoli, però adesso siamo di nuovo, come vedi, MotoGP, Superbike,
Ducati c'è,
c'è alla grande.
Bene, io direi che
musica?
Direi che però li salutiamo, perché
perché poi è la parte finale, dobbiamo lasciare un po' lo spazio alle altre redazioni. Certo. E quindi, come promesso, le prossime puntate ci saranno altre redazioni di Sidecar sparse in Italia.
Diciamo che questo è un progetto nato quest'anno, diciamo.
Esatto.
Il Sidecar sarà un po' condotto in tutta la nazione.
Esatto.
Tutta la nazione.
Giustamente.
Sarà condotto da elementi di Band Andersen, quindi abbiamo visto Luca e Riccardone la volta scorsa. Questa volta ci siamo noi, la prossima non so chi ci sarà. Ci saranno altri due soggetti della Band Andersen.
Esattamente. Noi comunque vi lasceremo, non so quando, ma penso non a breve, per la parte 2. Quindi faremo un'altra puntata dedicata alle star del cinema su due ruote.
Sì, Nietzsche, possiamo spaziare, ci sarà. Andremo di nuovo a tirar fuori un Harley con Sylvester Stallone. No, con
Arnold Schwarzenegger.
Sylvester Stallone c'è con una bella motoretta che piace tanto al Doc.
esatto. Quindi vi salutiamo, è stato un piacere stare qua con voi per quest'ora. Un saluto da Paolo.
Un saluto da Sergio, speriamo la prossima volta di andare un po' meglio. Oggi mi sono un po' incespicato, ma è la prima volta, sono un po' imbarazzato.
Bene, è stato benissimo, Sergio. Quindi, pezzo musicale, direi che mettiamo, dato che siamo torinesi e dato che i ribelli sono tornati, io faccio parte dei ribelli, per sponsorizzare un pochettino anche i ribelli, vi lasciamo con il nostro ultimo singolo, e a breve poi c'è il CD, quindi non scamperete questa nostra pazzia, e vi lasciamo a Cielo Grigio dei Ribelli d'Industria. A presto,
ciao.
Passione che ti